Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Dalle omelie sul Vangelo di Beda il Venerabile. L'Evangelista scrive: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi sarà aperto. Queste parole, fratelli carissimi, dobbiamo meditarle sempre con tutto il cuore, perché egli attesta che il regno dei cieli sarà rivelato, aperto, dato non agli oziosi e ai perditempo, ma a quanti chiedono, cercano e bussano. Sede della Sapienza, prega per noi. Oggi siamo nel capitolo che porta come titolo la bellissima espressione del primo libro dei Re, capitolo 19, versetto 12. Voce di silenzio sottile. Oggi affrontiamo il tema della preghiera come relazione. La preghiera è relazione. Quando si prega è naturale alzare lo sguardo al cielo, perché è istintivo pensare al volto di Dio. Se meditiamo sulle tre tentazioni di Gesù nel deserto, oppure l'evento della trasfigurazione, possiamo notare come viene chiesto ai discepoli di fissare il volto del Padre in Cristo Gesù, il quale vince nella misura in cui si sottomette al Padre, vero uomo, che cerca sempre soltanto la volontà del Padre. L'identità del pregare è proprio tutta qui, tenere il volto su Dio. Lui che è sovrano, è libero da ogni schema umano, è Lui che cerca noi. Ecco, il pregare ci ricorda che prima ancora di cercare noi Lui, è Dio che cerca noi. E allora il testo molto bello del libro della Sapienza, capitolo 6, versetti 12-16, che avete sui vostri appunti. Testo molto bello, che ci ricorda che lei si fa trovare, la Sapienza, da quelli che la cercano. Previene nel farsi riconoscere quelli che la desiderano. Chi si alza di buon mattino per lei non durerà fatica, la troverà infatti seduta alla sua porta. Perché riflettere sulla Sapienza è pienezza di prudenza, e chi avrà vegliato per lei sarà presto senza affanni. Questa infatti va in cerca di coloro che ne sono degni e appare sui loro sentieri con benevolenza, e in ogni pensiero viene loro incontro. Che bella questa espressione, che ci ricorda lo stile che poi hanno preso i monaci proprio da questo testo. Alzarsi al mattino presto, come faceva Gesù in quella quarta veglia, quando era ancora buio, prima ancora dell'aurora, quando c'è ancora bisogno del lume. Se uno si alza presto, quell'azione bellissima che viene espressa qui da questo auristo participio, o ortrisas, colui che si alza molto presto. Vedete, qui in questo testo la Sapienza viene presentata personificata. È una donna che chiama a seguirla, si presenta anche come amica, come maestra, che si mette lei a cercare chi la cerca. È una ricerca reciproca, molto bella. C'ha quasi dei tratti sponsali molto forti. Ed è interessante il verbo cercare, versetto 12 e il versetto 16, all'inizio e alla fine. Quelli che la cercano, e la stessa va in cerca. Apre e chiude il testo questo verbo cercare. Sembra di rivedere il bellissimo testo di Geremia al capitolo 29, quando nei versetti 13 e 14 scrive: mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, e mi lascerò trovare da voi, oracolo del Signore. Cambierò la vostra sorte e vi radunerò da tutte le nazioni e da tutti i regni dove io vi ho disperso. oracolo del Signore o parola dell'Onnipotente, e vi ricondurrò nel luogo dal quale vi ho fatto deportare. Bello questo libro della Sapienza, che poi è l'ultimo dell'Antico Testamento, che precorre quel bellissimo testo di Paolo quando al capitolo 5 parla dell'accesso. Cristo ha aperto la prosagoghe, l'accesso, la porta verso il Padre. Lui è l'unico mediatore. Questa sapienza che viene chiamata nel testo di 6,12 immarcescibile, cioè non appassisce mai. È garanzia di incorruttibilità. Chi l'accoglie ha la vita definitiva. Ed è bella questa immagine che quando si cerca e si esce dalla propria casa, tu la trovi già seduta davanti all'uscio di casa tua. È lei che viene a cercare te. La sapienza dunque si fa trovare da chi la cerca, da chi la ama. Perché, come dice anche il libro dei Proverbi, capitolo 8, versetto 17, ma nella versione greca, la sapienza ama quelli che la amano. Io amo quelli che mi amano. Seguire le sue tracce. Perché è importante prendere coscienza che la sapienza ci previene. Dio ci previene sempre. Anche Gesù risorto ci previene continuamente. Anche in quella scena sul lago di Tiberiade, quando i discepoli che non hanno pescato nulla, non hanno catturato nulla, lì Giovanni usa il verbo piazzo, e vedono un puntino sulla spiaggia e non lo riconoscono. Solo Giovanni poi lo riconoscerà. È il Signore! E Pietro si getta. Gesù risorto li ha cercati già per prima. È interessante questo vantaggio della ricerca. La vita è una ricerca. Pregare è anche ricercare, ma non qualcosa di teorico. Riguarda la vita effettiva, volitiva, l'esistenza pratica, il discernimento del bene e del male. Si fa solo nella preghiera. La preghiera che libera da ogni affanno, da ogni preoccupazione. Ci fa essere vigilanti nella ricerca. È davvero bello in questi giorni condividere questo clima di Częstochowa, verde, silenzio, spazio, davvero un luogo santo. Ci sono dei luoghi santi, anche San Francesco lo sapeva, quella porziuncola era un luogo santo per lui, quando diceva ai frati: se vi cacciano voi rientrate dall'altra parte. Ci sono dei luoghi dove davvero la presenza del divino si avverte, e qui si avverte. Pur essendo questo santuario non un luogo di apparizione, forse ancora più interessante, cioè, lo meditavo, è il luogo della presenza di Maria attraverso quella icona, ritenuta davvero, come dicono gli orientali, l'icona è un tabernacolo, la presenza del divino. Ecco perché l'autore ci dice che è lei che viene in cerca di coloro che ne sono degni. Viene incontro con benevolenza sui sentieri umani e su ogni pensiero che possiamo fare noi. La sapienza in persona cerca chi la desidera. È importante desiderarla, il desiderio. È la cosa più importante che possiamo offrire a Dio. Lo vedremo con Maria. Io desidero che avvenga di me quello che tu hai detto. Io desidero. Evidentemente è interessante guardare a questo aspetto. L'uomo cerca la sapienza, ma anche la sapienza cerca l'uomo. Ma è la sapienza a decidere chi ne sia degno, chi davvero si avvicina a lei con tutto il cuore. C'è un testo, sempre della sapienza, molto bello, a capitolo 8, versetto 2, quando Salomone dice: questa io ho avuto come amica e ho ricercato fin dalla mia gioventù. Ho cercato di prenderla come sposa e sono diventato amante della sua bellezza. Che bella questa preghiera. Capitolo 8 previene della sapienza, previene il capitolo 9, la famosa preghiera di Salomone sulla sapienza che noi leggiamo nella terza settimana del Salterio alle Lodi. Notate qui nel testo di Sapienza 8.2 quattro verbi importanti. Ho avuto come amica, ovviamente la Sapienza, l'ho ricercata, ho cercato, sono divenuto amante della sua bellezza. Quattro verbi molto forti che fanno capire che cosa vuole comunicarci Salomone. Bisogna predisporsi fin da quando si è giovani all'incontro e allo studio della Sapienza per crescere sul piano umano, culturale, morale, di fede, sulla vita spirituale. L'itinerario è preparato proprio da quell'inizio dei due verbi, no? Averla come amica. C'è quasi una valenza passionale. Poi dopo c'è il verbo innamorarsi della Sapienza, appassionarsi, avere carisma. È interessante questo diventare amante, innamorato, che indica proprio il dinamismo della nostra vita spirituale. I santi sono degli innamorati. Pensate, lo stiamo citando spesso da Giovanni Paolo, quanto fosse innamorato di quello che faceva, qualunque cosa dicesse, trasmetteva carisma, allora ti guardava, ti fissava, ti prendeva le mani, vibravi perché sentivi che era una persona che ti trasmetteva un'interiorità, quella bellezza della Sapienza che ci viene data. Ecco perché anche nel testo del capitolo 7 di Sapienza, versetto 10, dice: l'amai più della salute e della bellezza, scelsi di averla come luce, perché lo splendore che da lei proviene non tramonta. Eppure noi diriamo che un giorno arriveremo a quel giorno che non tramonta, un giorno eterno, quella luce eterna che il Signore ha creato in Genesi 1.5, ce l'ha ripresentata nella Pasqua, ci aspetta per la vita eterna. Che belle queste espressioni della Scrittura, lo splendore che non tramonta. Potremmo vedere tanti testi, Baruch, Isaia 60, insomma, la vita senza fine, quello che chiamiamo vita eterna, che è la vita in pienezza, non solo un fatto atemporale, ma la vita vissuta in pienezza. Perché vedete, fratelli, cercare la Sapienza è cercare il senso della vita, è una vera beatitudine. Scoprire che proprio in questo cercare è Dio stesso che ci viene incontro, accettando di metterci in relazione, perché la preghiera non è mai autoreferenzialità. Lo vedremo in una parabola di Luca, no? Il fariseo che prega mettendo il proprio io al centro, e invece no, è al contrario. C'è l'apostolo Giacomo che la chiama addirittura, un'espressione molto bella, Euchetes pisteos, preghiera di fede. Usa questa espressione in Giacomo 5,15. Notevole quell'espressione. Euchetes pisteos, la preghiera della fede salverà chi giace malato e il Signore lo rialzerà. Se egli ha commesso dei peccati, gli sarà perdonato. Sapete che questi testi sono alla base del sacramento dell'unzione degli infermi. Ma se andate a guardare l'unità di Giacomo, il testo è 5 da 13 a 18, Giacomo parla anche di riconciliati nella preghiera della fede. Evidentemente Giacomo raccomanda come fronteggiarsi. Qualcuno di voi soffre? Preghi. Qualcuno sta bene? Salmeggi. Cantini. Qualcuno tra voi è ammalato? Mandi a chiamare i presbiteri della comunità perché preghino. C'è sempre la preghiera, vedete? 5.13, 5.14, un brano notevole, 5.13-18 di Giacomo. Guardatelo. La preghiera, dice Giacomo, è invocazione di salvezza, che è unita all'imposizione delle mani che i presbiteri fanno sul malato. Serve a chiedere salvezza al Signore e il malato sarà salvo. Voi sapete, per il nostro ministero, quanto è importante non benedire i morti, ma benedire i moribondi, assisterli, accompagnarli nel momento del transito, quando uno è già morto, è già dall'altra parte. Quanto è importante vivere bene, ma anche morire bene, con l'assistenza, con chi ti tiene la mano, che ti fa sentire un calore umano, di chi ti aiuta a pregare, di chi ti dice coraggio, abbandono delle mani di Dio. Perché si muore come si è vissuto, e si vive come si pensa alla morte. Sono due relazioni importanti. Quindi quando è interessante che anche quando Gesù ci manda in missione, no? A proclamare la conversione, ci manda a cacciare i demoni, a ungere di olio gli ammalati, a guarirle. Fa parte della nostra missione di presbiteri. Ecco, la preghiera come espressione della fede, della relazione con Cristo. Una sorta di gioco nuziale. La sapienza che gioca come un architetto con Dio, Proverbi 8, uno dei testi più belli, Siracide 24, sono testi meravigliosi, un gioco nuziale di ricerca, di desiderio, sembra quasi trovarci nel Cantico come i due giovani che si ricercano. Dovremo ritornare a questi testi leggendoli nel profondo, perché poi sotto c'è quell'amore che fuoriesce, è la vera medicina che risana. Vivere col Signore una relazione sponsale, fresca, appagante. Certe volte invece le nostre preghiere sono pesanti. Ha ragione Matteo, non sprecate parole come i pagani. Invece no, una relazione sponsale, fresca come le acque, appagante, per sconfiggere quelle idolatrie pagane che ancora forse abbiamo. A volte basta uno sguardo, è inutile stare lì davanti a dire 50.000 preghiere. A volte uno sguardo, è come il tuo amante. Ricordate Pietro nell'ultima cena? Solo con l'occhio sottolinea, Newein, con l'occhio sottolinea Giovanni, chiedi a Gesù, ma chi è che lo tradisce? A volte basta un gesto, una parola, il centurione. Lo diceva Janus, dico, a te basterà una parola. Farei bene anche il corso di esercizi. Una, se la conservate nel cuore, verbum in corde, cor ad Deum, Francesco stamattina, guarda la parola nel cuore, ti porta a Dio. Quando si ama si corre, non si è statici. Ecco, non dovremmo vergognarci, fratelli miei, di vivere così la preghiera, Abbandonati nelle mani di Cristo, cercandolo in uno slancio, anche quando celebriamo, quando leggiamo quei salmi, chiediamo allo Spirito di farci capire proprio la fragranza che emettono. Pregare come degli innamorati. Quello è indice di una vera relazione. Ci aiuta anche il Salmo 63. Il mio respiro si incolla a te. Quanto è bello questo Salmo. Leggendolo scopriamo che l'orante è in una ricerca amorosa, cerca, anela, ha sete, si sente come la terra riarsa, desidera vedere Dio, vuole stringersi a Lui, addirittura incollarsi per saziarsi e ricordarlo anche nelle veglie. Che bella questa sequenza, la sete, la fame, la vittoria. Salmo di Davide, quando ero nel deserto di Giuda. Oh Dio, tu sei il mio Dio, per te mi levo all'alba. La mia gola ha sete di te, la mia carne brama te in una landa deserta, riarsa, senza acqua. Così ti ho contemplato nel santo, per vedere la tua forza e la tua gloria, poiché il tuo amore vale più della vita. Ti loderanno le mie labbra. Sì, ti benedirò con la mia vita, nel tuo nome alzerò le mie mani. Come di grasso e di adipe si sazierà la mia gola e con labbra esultanti ti loderà la mia bocca. Se nel letto di te mi ricordo, bisbiglio di te durante le veglie della notte, perché sei stato il mio aiuto ed esulto all'ombra delle tue ali. Il mio respiro si incolla a te e la tua destra mi sostiene. Coloro che mi vogliono perduto sprofonderanno nel baratro della terra, saranno consegnati in balia della spada o gettati in pasta agli sciacalli. Ma il re sia lieto in Dio, si glori che giura per lui, perché sarà chiusa la bocca di quanti dicono falsità. Salmo di fiducia, salmo meraviglioso, che mette già la situazione di Davide, è la situazione in cui, ricordate, abbiamo letto in questi giorni nell'ufficio, manca a farlo apposta, no? L'invidia di Saul. A me danno 1.000 e a Davide ne danno 10.000. Ricordate, l'abbiamo fatto qualche giorno fa nell'ufficio. L'invidia. Saul, quando getta quella lancia per uccidere Davide, l'amicizia con Jonathan. Che bello questo titolo che immagina il deserto bruciato dal sole. Immaginate, è quello che sta succedendo nel sud dell'Italia, senza una polla d'acqua, la terra spaccata. E lui, questo Rant, si aggira assetato. È un'icona drammatica. I salmi sono drammatici quando presentano queste bellissime scene, ricchissime. E di chi cerca veramente l'acqua nei momenti più bui. Sapete che questo Salmo 63 viene detto il canto dell'amore mistico. È una poesia incantevole. E nel testo, proprio al versetto 1, dice il verbo essere. Quando era nel deserto di Giuda, usa il verbo essere, non il verbo dimorare. Cioè, non è una descrizione di uno spazio. Guardate la differenza, qui è esegesi, eh? Non c'è il verbo dimorare, ma il verbo essere, era nel deserto. Per dire che cosa? Non si vuole parlare di uno spazio, ma di uno stato. Lo stato in cui versa Davide. E come doveva imparare a viverlo per superare le prove. Il deserto per Davide è proprio il suo essere. Guardate che bello, com'è profondo questo testo. Se uno lo legge banalmente, pensa al deserto, pensa alle immagini. No, qui il deserto è il suo stesso essere, che è come la terra riarsa, spaccata. Lui cerca il Dio vivente. Allora il deserto è per lui il tempo e lo spazio di preghiera, il presentarsi davanti alla sovranità di Dio. È deserto anche la sua interiorità, il sentirsi creatura che ha bisogno. È un'immensa e meravigliosa immagine di che cosa è la preghiera come relazione. Ti cerco all'aurora, rivolto all'aurora. È come alla prima pennellata di luce che squarcia le tenebre. Egli ha sete, anela, ha urgenza di stare davanti a lui. Qui in ebraico c'è il termine nefesh, che spesso viene tradotto con anima, ma nel suo significato originario nefesh significa la gola, la mia gola, non la mia anima. La mia gola è riarsa, ha sete di te. Anch'io mi sento così durante la meditazione, dimentico sempre di portarmi l'acqua, la mia gola è riarsa. Ma qui è metaforico, è un'immagine potente per dire l'anelito di tutto l'essere, tutto in lui anela, vuole relazionarsi con il tu di Dio. Che bello, con il tu di Dio. Bisogna attraversare la notte per vedere e gustare la luce del giorno, dicono i rabbini. Ecco, nei momenti più bui, dice Davide, dobbiamo raggiungere la profondità della nostra interiorità. È lo spirito che ce lo permette. In terra arida, senza acqua, che rappresenta il deserto, cioè le relazioni di lotta, di gelosie. E dove non ci sono le lotte, le gelosie? E l'anima di Davide fa fatica a vivere, gli sembra di essere ormai allo sfinimento. Percepisce che il deserto è ora anche luogo e tempo della sua relazione con Dio. È la sua vita essere desertificata. Ma non teme, alza la sua invocazione con impeto, con forza. Ecco perché dice: ho contemplato, vorrei, desidererei contemplare. E dopo la gola c'è la visione. Dio non lo possiamo vedere, ma lo possiamo desiderare. Perché il tuo amore vale più della vita. Quando si cammina nella pienezza di fede, è inevitabile un modo diverso di considerare le cose. La fede sostiene la preghiera e la preghiera ti fa vedere le cose in modo diverso. E in questa luce si accende il primato di Dio. È lo Spirito che dà sapore, colore, senso alle cose. Guardate gli sguardi dei santi. Guardano, ma vanno anche oltre. Perché lo Spirito dentro di loro li indirizza, li fa vedere nelle profondità. E quando si arriva a quel versetto 5, esplode il salmista nel desiderio inebriante di poter lodare Dio. C'è quasi un atto di resa nell'adorazione, nel tuo nome, alzo le mani. Si prega a mani alzate. Che bella questa idea. E di grasso e di lardo e di adipe si sazia, un'immagine di abbondanza. Il grasso era la parte destinata a Dio nel sacrificio di comunione, no? Ora Davide pensa nel deserto al banchetto sacro di comunione che lo sazia, lo riempie, gli porta euforia. Davide ha mani vuote eppure si sente sazio e sul suo letto si ricorda del Signore. Nelle veglie di te mi ricordo. Che belle queste due azioni nella notte. Mi ricordo e bisbiglio. Questo è il vero meditare. Il verbo haggah, che significa proprio sussurrare, bisbigliare, poi tardivamente significherà meditare. Il bisbigliare si oppone al pregare ad alta voce o alla lettura fatta ad alta voce. No? L'orante ha un continuo mormorio, una ruminazione della parola. Una parola accolta, ascoltata, assimilata, mormorata. È sottile e soffuso questo mormorio, no? E poi l'espressione è così forte, il respiro si è incollato a Dio. Cioè sente forte di essere proprio nelle sue mani, nella sua destra. A destra è la parte nobile nella Bibbia, no? Che bello questo salmo di grande spiritualità. C'è un commento di Agostino che non posso leggervi, che proprio parte dall'anima mia è stretta a te. Anche lui la traduce così, Agostino, no? Agostino è innamorato dei salmi. Sapete che li ha commentati. Anche il grande cardinale Carlo Maria Martini commentava questo salmo, no? Quando dice... E proprio innamorarsi di Dio, dice lui, significa fidarsi di Lui, avere Lui come nostra forza. È Lui la nostra forza. Per cui dovremmo chiederci quali sono le mie paure, come le porto nella preghiera per sentire che Dio è là, nella forza. È Lui che me le fa superare. L'esperienza di Davide in questo Salmo ci fa capire che noi dobbiamo attraversare ogni esperienza di vita, lasciando gorgogliare, come quando l'acqua risale da una sorgente, da un pozzo, gorgoglia dentro di noi la parola, che all'aurore nelle veglie notturne rischiara gli orizzonti della nostra vita. Che bello quando recitiamo i salmi, se ci colpisce un'espressione, portarcela dentro e ripeterla, quella preghiera esicastica. All'aurore io ti cerco, Signore, tu sei il mio sostegno, in te confido. Poche parole profonde che vengono da dentro. È come nel Cantico dei Cantici, il dialogo amoroso tra il giovane e la giovane, tra Shelomo e Sulamita, che hanno dentro di loro la radice Shalom, la pace. Quando tu preghi, quando tu ami, sei pacificato. Ed è all'interno di questa alleanza stabile con Dio che si innesta la preghiera. Vita in atto nello spirito. Ricordate Francesco alla Verna? Chi sei tu, l'Altissimo, Onnipotente? Chi sono io, vile vermine della terra? La preghiera prendiamo coscienza della nostra creaturalità, accogliamo il limite che ci spinge nelle mani di Dio, nostro Padre. Che bello tutto questo. Anche nella debolezza dobbiamo ricordarci di quello che faceva Paolo, ricordate, in quella famosa lettera che noi leggiamo spesso, Seconda Corinzi 12, no? Quando lui si lamenta di quella spina nella carne, forse sarà un avversario, chissà, ma il Signore gli risponde: arche carismo, ti basta la mia grazia, Paolo. La potenza, infatti, teletai ente astenea, si completa, si compie nella debolezza. Ecco perché Paolo si vanta delle debolezze, non del nostro orgoglio umano. È paradossale, certo, ma così dobbiamo veramente ripartire dalla nostra debolezza, dalla nostra creaturalità. Ma c'è anche un testo molto bello, passiamo dal Salmo 63 a Paolo, ritorniamo a Prima Re, al capitolo 3, versetto 9, testo notevole, che parla della preghiera di Salomone, ricordandoci che il nostro San Matteo, quando vi ho citato il testo prima, non sprecate parole come i pagani, è venuto in mente, capitolo 6, famoso discorso della montagna, i versetti 7 e 18. Matteo condanna le troppe parole. Io ad esempio quando sento parlare, dico: ma povero Signore, gli facciamo le orecchie così, troppe parole. Matteo usa un verbo interessante, battologheo, cioè ripetere, pregando, dice Matteo, non ripetete le stesse cose come gli ipocriti che credono di essere ascoltati per le molte parole. Quel vecchietto di cui racconta il curato d'Ars stava lì, senza dire una parola. Ma che stai facendo? Niente. Lui guarda me e io guardo lui. Non ripetere sempre le stesse cose. Vedete, la preghiera ebraico-cristiana è una preghiera che inizia dall'ascolto, l'accoglienza. Pensate a certe adorazioni nelle parrocchie. Pregano, cantano, non stanno mai zitte in silenzio. E che adorazione è? Non è adorazione. Un canto all'inizio, silenzio. Qualche motivetto che può aiutarci, ma bisogna stare in silenzio, ascolta il primo verbo della Bibbia, si parla, si canta, si chiacchiera. Signore, voglio pregarti. Dice: ma perché, scusatemi, in chiesa che si viene a giocare a pallone? Cioè, vedete, la retorica entra in silenzio, fatti bene il segno della croce, sappiamo, fare anche il segno della croce. Certi movimenti rapidi, mettiti alla presenza di Dio. La preghiera ebraico-cristiana è così: ascolto, accoglienza di una presenza, una relazione. Il Signore desidera che noi lo ascoltiamo, come nel roveto ardente, Esodo 3, ricordate, togli i calzari, questo è terreno sacro, ascolta. Quando Mosè si avvicina a vedere il roveto che brucia senza consumarsi, sente di doversi avvicinare, viene chiamato. Il Signore vuole diminuire la distanza con lui, no? Ed è Dio che prende l'iniziativa e si rivela. E Mosè fa questa esperienza. Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio della tua famiglia. Mosè viene introdotto nella dimensione dell'ascolto, in quella scena bellissima del roveto ardente, no? L'ascolto. è la dimensione nella quale Dio si rivela come colui che precede ogni impegno umano. Perché se Lui non si rivela, noi non entriamo in comunione con Lui. Lo dice anche il primo libro di Samuele, capitolo 15, versetto 22. Forse che al Signore olocausti e sacrifici sono graditi, come si ascolti la sua voce? Ecco, l'ascoltare è migliore del sacrificio, l'obbedire lo è del grasso di montone. È una verità tipica anche del profetismo. Geremia, capitolo 7, famoso, versetto 3. Ma io, dice il Signore, ho comandato a loro questa cosa, ascoltate la mia voce. Io sarò il Dio per voi e voi sarete per me il mio popolo. Camminerete per tutte le vie che vi prescriverò, affinché vi vada bene. Questo vi ho comandato. Ascoltate. Vedete, tutte le scritture sono attraversate da questo verbo, ascoltare la parola del Signore. Perché l'ascolto genera fede. Lo diciamo stamattina con Romani 10:17. L'ascolto ci fa entrare nella comunione con Dio. Potremmo dire che l'ascolto è il grembo che genera la preghiera, che genera l'alleanza. È l'aurore di cui parlava prima il Salmo 63. E vi ricordate la trasfigurazione? Questo è il figlio mio, l'amato. E poi dice, ascoltatelo. E questo è il mandato. Ascoltatelo. Lui è il mio figlio amato. Ecco perché in questa preghiera di Salomone, prima re, capitolo 3, versetti 6-9, il re Salomone eleva al Signore una preghiera che inizia con un tu, al versetto 6. Intende richiamare le cose belle che ha fatto il Signore, no? E quando Dio gli chiede che cosa deve fargli, che cosa vuoi che io faccia per te, cosa vuoi che io ti doni, la sapienza di Salomone gli fa chiedere, nelle traduzioni nostre, non so quella francese o inglese, ma quella italiana suona così, dammi un cuore docile, lev shomea, dice il testo ebraico. In realtà lev shomea, shoma, un cuore che ascolti, è diverso, molto più forte. Un cuore che ascolti. Perché il cuore biblico è il luogo dove si svolge la lotta. È lì il grosso problema, come è stato per Caino, che nel cuore ha nutrito soltanto violenza e invidia per il fratello. Quando non si ascolta, non si dialoga, si arriva all'omicidio. Il testo è molto forte quando vado a memoria Genesi 4:8, il testo dice vai a Hom, si alzò, perché sapete, quando uno è violento si mette al di sopra degli altri, pure con la postura, no? Ti guarda dall'alto, si erse e si scagliò contro di lui. L'orgoglio, c'è quell'animale dentro di noi che porta fuori tutta la forza bruta. Il cuore è la sede in cui dobbiamo custodire la parola, come fa Maria. Il cuore è il luogo dove combattiamo la battaglia spirituale. L'anno scorso il Papa ha fatto tutta una bella catechesi su vizi e virtù, ha richiamato anche Evagrio Pontico. Io stesso sono andato a fare una spiegazione di una sua catechesi. Molto bello questo tema della lotta. L'abbiamo proprio dimenticata nella nostra vita spirituale. Andatevi a leggere Evagrio Pontico. Un luminare, un padre meraviglioso. È lui che ha iniziato a tematizzare i famosi hoi poneroi logis moi, i pensieri cattivi che nascono dentro le preoccupazioni per il mondo, la seduzione delle ricchezze, le passioni, soffocano. L'ha detto pure Marco, capitolo 4, versetto 19, qualche settimana fa. È nel cuore che ci sono le intenzioni cattive. È lì che dobbiamo sconfiggerlo. Gesù vuole farci comprendere quanto sia importante partire da dentro, non da fuori. È il cuore dell'uomo che va rinnovato. È il di dentro che poi si viene tematizzato, perché proprio dentro di noi, ricordate il capitolo 7 di Marco, furti, omicidi, malvagità, adulteri, inganno, insulti, invidia, superbi, insensatezza, insomma, di tutto e di più. Gesù ci chiede di andare oltre la logica umana, è anche quella un po' ritualistica, no? Dobbiamo essere guariti dentro, perché il cuore per la Bibbia è la centralità della persona, intelligenza, ragione, affetto, sentimenti, volontà, c'è tutto, è il centro dell'uomo. C'è il Salmo 86, versetto 11, che dice: additami, Signore, la tua via, mostramela, perché la segua con fedeltà. Unifica il mio cuore nel rispetto del tuo nome. Qui c'è un verbo davvero molto bello. Il mio professore Alonso Schekel mi insegnava a tradurlo così: unifica il mio cuore. Perché la nostra perfidia è un cuore e un cuore, lev valev, nel senso che usiamo due piedi in una scarpa, no? Un po' con Dio, un po' con l'altro. No, unifica il mio cuore, perché sia compatto, perché il cuore doppio, un cuore e un cuore, come dice il Salmo 12, no? Diventa un cuore infedele. Gesù lo dirà: non si possono servire due padroni. Devi essere leale con Dio. Per questo lo Spirito vuole operare nel nostro cuore. E allora l'esperienza di Elia, quando è costretto a scappare, dopo aver ucciso centinaia di profeti di Jezabel, questa regina perfida e pagana, poi ne ha paura e scappa, arriva all'Oreb. Jezabel lo vuole uccidere. Notate la stranezza. Prima è così forte da uccidere tutti i profeti di Jezabel, poi ne ha paura ed è costretto a scappare. E arriva sul monte di Dio. E gli si fa incontro il Signore, ma non più con i segni della teofania del Sinai. Il vento forte, il terremoto, abbiamo trovato ieri in Matteo 6 Mos. Il fuoco. No, Dio si rivela in una brezza leggera, voce di sottile silenzio. Che bello. Che vuole dire? Il profeta viene educato in questa esperienza. La teofania del Monte Oreb è veramente splendida. Esci, rimani in piedi alla presenza del Signore. Dio sta per passare, no? E gli fa sentire tutti i segni, no? I segni antichi. Ma il Dio non è in quei segni, il vento, il terremoto, il fuoco. No, il fremito di un silenzio sottile. Kol de mamà dakka, voce di sottile silenzio. Che bella questa espressione. Molto forte, perché le realtà che erano prima, che vanno oltre la comprensione dell'umano, invece la quarta Dio insegna ad Elia che è più forte di gran lunga. Non c'è più solo il vento, il terremoto, il fuoco. Elia deve imparare a sentire Dio in questa voce di sottile silenzio, è quasi un sussurro. Padre Pio diceva: lo spirito è la prima voce che senti, flebile, sottovoce, non si sente. La seconda voce forte è quella del cosaccio. Impara a sentire questo sussurro che è lo spirito, la voce interiore, voce di sottile silenzio. il suono di parole di cui parla il Deuteronomio al capitolo 4, versetto 12. Che cosa vuol dire? Che all'apice dell'educazione, dell'esperienza educativa e mistica che il Signore fa fare a Elia, lo vuole portare all'apice, cioè in quella voce di sottile silenzio, questa esperienza spirituale, che è apofatica, perché Dio non è nell'eccesso di zelo, neppure nel sussulto emozionale, nemmeno nella passione impulsiva, è nella voce di silenzio sottile, quella voce dello Spirito. Che bello! Che vuol dire questa esperienza? Il Signore vuole educare il nostro profeta Elia, il quale pensava di essere ormai rimasto solo lui. E il Signore gli rivela, guarda che ne ho conservati 7.000, 7 per 1.000, pienezza per il numero escatologico. Ne ho conservati 7.000, fedeli a me, che ti credi essere l'unico? Eccesso di zero. Tentazioni in cui potremmo cadere anche noi. Il cuore di Elia brucia, teme la sconfitta di Dio, crede che il Signore possa essere vinto. Vedete, la crisi di Elia è anche un po' la nostra, è una sorta di prova ecclesiale. Elia è scoraggiato, ma non per sé, teme che Dio possa perdere, come se Dio potesse mai perdere. Ci facciamo prendere, vedete, la tentazione è terribile. Esci, dice Dio, rimani in piedi sul monte alla presenza di Adonai. Infatti Adonai sta per passare, la presenza di Dio, da cui non dobbiamo distaccarcene. È ciò che dobbiamo fare anche noi. E quando Dio passa, ricordate che questo è il verbo dell'Esodo, abbiamo quei quattro segni, ma Dio è presente nell'ultimo, nel vento di sottile silenzio, o voce di sottile silenzio. Cosa vuole dire il Signore a Elia e a noi? Il Signore ci rivela che si rivela sia con la parola che con il silenzio. È Lui che decide come. È l'esperienza che fa anche Giobbe. Bisogna imparare a sentire la voce sottile. Ogni momento ha il suo essere. Lungo il cammino della nostra vita, fratelli miei, potrebbe affacciarsi la tentazione di presumere di conoscere Dio. Attenzione, è un'esperienza terribile. Così è stata per Elia, dopo la famosa sconfitta sul Carmelo con i falsi profeti di Jezabel, no? E il Signore ci provoca. Elia sente un'apparente assenza, non riesce a piegare l'orecchio al silenzio, non lo riesce a fare. Perché la presenza di Dio si manifesta spesso nella debolezza, in una manifestazione che è priva di potere, di forza. Dio non usa il potere. E anche per noi potrebbe esserci un momento in cui noi apostoli si appanna il senso della missione, facciamo fatica a vivere, a capire. Ma stiamo attenti, perché se il sale perde il sapore, a che cosa serve? E se la luce non splende sulla montagna, non si vede. Elia si lamenta perché il popolo ha lasciato l'alleanza, lui crede di essere l'unico che ha zelo per il Signore. È anche un po' l'esperienza che fa Amos al capitolo 7 contro Amasia, falso sacerdote e profeta. E invece no, il Signore ci educa a capire che lui anche in quella debolezza è il sonno di Gesù sulla barca. Vedete come torna Antico e Nuovo Testamento, come si incontrano, che meraviglia. Dio ci invita a uscire alla sua presenza, a stare davanti a lui, a piegare l'orecchio ascoltando la voce del sottile silenzio. Per cui dobbiamo davvero ritornare in un certo senso a quella grazia battesimale che il Signore ci ha dato, che Che cos'è l'esperienza della voce di sottile silenzio per Elia e anche per noi? È un'offerta con la quale il Signore ci fa entrare nella relazione di alleanza con Lui, di preghiera. Ci fa entrare nell'intimità familiare con Dio, in questa unione sponsale. Stasera celebreremo nella solennità di San Tommaso Efesini. Siun politei, siun coetai. Noi siamo i familiari di Dio e i concittadini dei santi, ne parleremo nell'omelia. Torna così, vedete, l'alleanza. Elia non deve pensare di essere solo, nemmeno noi. Ma c'è questo numero meraviglioso, 7 per 1000. La pienezza è il numero di Dio. C'è sempre un resto che il Signore raccoglie. Lo conserva puro dall'idolatria e per pura grazia diventa il germoglio del futuro. Il cammino dello Spirito è rientrare sempre in quella grazia battesimale, la nostra specifica vocazione, rimetterci nel solco del disegno di Dio, perché quel fuoco dello Spirito arde, non si consuma dentro di noi. Lasciamo che lo Spirito faccia crescere il grano, non diamoci pensieri per la zizzania, vi ricordate? Ma è padrone, abbiamo trovato la zizzania. Chi è stato? Un uomo nemico? O un erectros? Ma voi che andiamo a spiantarla? No! Lasciate che crescano insieme. Correte il rischio di sradicare il grano. Alla fine si raccoglierà la zizzania e si brucia. E il grano si raccoglie. Non è il tempo del giudizio questo, ma dell'attesa, del cammino. Perché il compimento arriva. Perché l'albero buono porta frutti buoni. E quell'albero buono deve essere ognuno di noi. Buona preghiera.